Buona giornata a tutti, ben trovati, anche se non ci vediamo. Oggi commento la domenica ottava del tempo ordinario ed è l'ultima domenica di questo ciclo, perché inizia la Quaresima con il mercoledì delle ceneri. La Quaresima comporta 5 domeniche più la Domenica delle Palme, e sono 6 domeniche, e poi c'è la Settimana Santa. Dopo la Settimana Santa c'è il periodo dopo Pasquale con 7 domeniche, e poi c'è la festa del Corpus Domini e della Trinità, e finalmente, quindi sono 7 domeniche più 2, 9. Poi finalmente c'è la Pentecoste. Con la Pentecoste si comincia il tempo ordinario e riprenderemo da dove l'abbiamo lasciata, saltando logicamente alcune domeniche che mi pare sono dall'ottava alla dodicesima, e quindi riprenderemo dalla dodicesima domenica del tempo ordinario, che andrà avanti fino a novembre, quando ricomincerà l'anno liturgico A. Memore della parabola del Vangelo dei due amministratori, vi ricordate, dei due servi? A uno il padrone condona un grosso debito. Quando questo esce dalla sala, dalla casa del padrone, incontra un altro che aveva un debito con lui, piccolo piccolo, 100 euro, un miliardo, 100 euro. E lui lo ha portato in carcere e ha preteso che l'altro gli restituisse tutto. Quando il padrone viene a sapere il suo comportamento, lo chiama, lo sbatte dentro e fa liberare l'altro. Ecco, memore di tutto questo, come voi sapete, io non ho mai dato l'elemosina per strada, perché è una cosa indecente, indegna. Ma ho cercato sempre di invitare le persone a venire da noi per parlare seduti nella nostra saletta, la saletta dell'incontro, degli incontri, e valutare la situazione in sé, perché dare una moneta non risolve assolutamente nulla. Poi ogni tanto, quando posso, mi metto qui davanti alla chiesa, aspetto, specialmente la sera, e siccome conosco sia l'ambiente sia le persone, vengono in diversi a fermarsi e a chiedere aiuto, e lo faccio apposta, perché non posso voltarmi dall'altra parte in un modo particolare in un momento come questo, in cui io ricevo e devo anche condividere con gli altri. E ve lo voglio dire, perché questo è tutto merito vostro, è tutto merito vostro. E oggi lasciatemi dire che sono veramente orgoglioso dei San Torpetini. E con i San Torpetini intendo tutti coloro che in qualche modo sono legati a San Torpete o che partecipano alla vita. In questi mesi, in questo ultimo mese, vengo a conoscenza di tante persone di cui non ne conoscevo neppure l'esistenza. Questo logicamente aumenta immensamente la mia responsabilità ad essere sempre più disponibile, sempre più disponibile e pronto ad essere per gli altri. Questo è quello che noi abbiamo sempre chiamato la circolarità dello spirito. Noi siamo la prova vivente che questa circolarità c'è, che questa circolarità di preghiera, di spiritualità, di spirito, di condivisione, di vita, di affetti, io ho sentito l'affetto, sento l'affetto, lo vivo questo affetto, mi avvolge questo affetto, e lo voglio restituire, non per rendervelo, ma per ingigantirlo e per farne lo strumento di partecipazione. Questa è l'Eucaristia, quell'Eucaristia che non celebriamo come rito, ma che stiamo celebrando come vita. E lasciatemelo dire, lo ripeto, sono molto, ma molto orgoglioso di voi. In questo tempo ho conosciuto persone, si sono fatte vive, persone di 30 anni fa, di persone delle parrocchie da cui sono passato, e si sono fatte vive con affetto, segno che le orme sono state profonde, non per merito mio, dico anche per merito mio, segno che c'è una realtà viva, una realtà che la lontananza non ha assolutamente scalfito. Sono proprio soddisfatto di questo e vi garantisco che voi siete veramente la parte migliore di me. C'è il tema della liturgia di oggi, il valore della parola. Il valore della parola. Qual è il valore della parola? Ecco, il senso delle parole. Oggi, con la lettura, con le letture di oggi, specialmente la prima lettura, che è quella del valore della parola. Ogni volta che noi parliamo, alle nostre parole deve corrispondere un fatto. E nella Bibbia c'è una parola sola. In ebraico la parola dabar si pronuncia davar, ma si scrive dabar, si traduce contemporaneamente con fatto, cioè evento, accadimento e parola. Cioè nello stesso tempo, lo stesso termine, la stessa parola ha due significati opposti, il fatto e la parola, il detto e il fatto. Luca nel prologo del suo Vangelo dice: caro Teofilo, ti scrivo dopo aver fatto delle ricerche su quello che Gesù ha detto e su quello che Gesù ha fatto. Davar. Nella Genesi, se vi ricordate, nel capitolo primo della Genesi, quando nel principio del Dio creò il cielo e la terra, quando la terra era vuota e vacua, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque, virgola, pausa, disse Dio, sia la luce, e la luce fu, sia la luce, parola, e la luce fu, fatto. Ecco il davar, alla parola risponde l'evento, il fatto è spiegato dalla parola. È quello che avviene per esempio nei sacramenti, quando noi diamo il battesimo, quando celebriamo l'Eucaristia, quando celebriamo il matrimonio, cioè nei sacramenti avviene questo. C'è un fatto che è indicato da un segno, che può essere l'acqua, può essere l'olio, l'amore, può essere il perdono, cioè la contrizione di una persona. Quando a questi fatti corrisponde una parola, cioè il senso, la direzione che è data dalla parola di Dio. Io per esempio mi posso bagnare nelle acque di un fiume, nelle acque del mare, non succede nulla, ma nel momento in cui utilizzo l'acqua corrente per battezzare un bambino, quell'acqua è accompagnata dalle parole: ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, dove la parola dà un significato proprio al gesto che si compie. Io accolgo te come mia sposa e prometto di esserti, eccetera, eccetera. Io accolgo te come mio sposo e prometto di esserti fedele, eccetera, eccetera. Ecco, la parola è fatto, e il fatto si consuma nel momento in cui la parola è pronunciata, si consuma nella stretta di mano e nello scambio degli anelli. Ma attente di essere consumata nella relazione sessuale, perché il matrimonio non è valido finché non c'è il rapporto sessuale. Perché si dice anche giuridicamente che il matrimonio celebrato in chiesa è errato, cioè fatto bene, fatto secondo le regole, ma non ancora consumato. Il matrimonio si adempie, si compie dopo che gli sposi sono stati insieme amandosi. Amandosi, che vuol dire donandosi, che non è semplicemente un dono, ma è il regalo della propria libertà e della propria persona regalata all'altro. Questo è il senso vero e profondo del matrimonio. Per cui, regalandosi all'altro, l'altro diventa il custode della tua persona, della tua dignità, della tua libertà, del tuo valore, dei tuoi desideri, delle tue debolezze. Diventa il custode. E bisogna rivedere tutta la vita di due che convivono insieme, bisogna rivederla alla luce di questo. Ecco perché il sacramento del matrimonio non può essere preso alla leggera. La prima lettura ci riporta indietro di 23 secoli, ai primi decenni del secondo secolo avanti Cristo, quando Israele, la Palestina, è dominata dai Tolomei, che sono discendenti dei generali di Alessandro Magno. Alla sua morte i suoi generali si sono spartiti il suo enorme impero e la Palestina è toccata ai Tolomei, e dopo di questo è toccato ai Seleucidi fino al 30, che hanno governato, i Greci hanno governato fino al 30 avanti Cristo. Nel 30 avanti Cristo, con la campagna di Siria, Pompeo, generale romano, occupa la Palestina, e da questo momento, dal 30 avanti Cristo fino a Gesù, la Palestina è dominata dalla potenza romana. E non solo fino a Gesù, ma poi prosegue ancora fino al disfacimento dell'impero romano. Chi volesse approfondire, c'è un bellissimo libro di Canfora, dello storico Canfora, che è Il tesoro di Gerusalemme, dove narra non solo la storia, ma è un libro anche tecnico, però si legge abbastanza facilmente. Se si lasciano i tecnicismi greci e latini, è un bellissimo libro, io l'ho già letto, l'ho riletto e lo voglio rileggere ancora. Il Siracide, in questo contesto di occupazione, il Siracide si rivolge agli ebrei: possono ribellarsi, e quindi vanno in depressione e si domandano come mai il Signore che ci ha promesso una terra dove scorre latte e miele, adesso non si fa presente, non si fa vivo. Perché siamo sotto la dominazione romana? Che è equivalente a quello che diciamo noi, perché il Signore non interviene, per esempio, per impedire la morte di un bambino, per impedire la malattia dei bambini, degli innocenti, eccetera, 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 eccetera. Però non ho mai sentito dire perché il Signore non interviene per impedire i naufragi degli africani che vengono per sbarcare in Italia. Questo non l'ho mai sentito dire. Si vede che Dio deve essere di razza ariana, deve essere pura di pura razza ariana, possibilmente nazista, e quindi si occupa solo di coloro che hanno la tintura bianca. Il Siracide, di cui parlerò dopo, si rivolge agli ebrei, che non potendosi ribellarsi vanno in depressione. E li invita non a piangersi addosso, ma a salire di piano, cioè dal piano esteriore a quello interiore, prendendo a prestito temi e concetti del libro dei Proverbi, ad assidersi alla mensa della sapienza, l'unica che può preparare alla resistenza e che ci nutre in tempo di desolazione. Quando non sapete dove sbattere la testa, quando davanti a voi non ci sono soluzioni, rivolgiamoci alla sapienza, cioè saliamo di piano, alimentiamo la spiritualità, leggiamo, approfondiamo, pensiamo, non lasciamoci prendere dal peso, dalla mannaia della depressione, perché la depressione non solo aggrava le condizioni, le situazioni in cui viviamo, ma la depressione ci impedisce di reagire. La sapienza di cui parla la Bibbia è la capacità di vedere in profondità, specialmente quando siamo in uno stato di desolazione. Sant'Ignazio di Loyola, negli Esercizi spirituali, dice: quando sei nello stato di desolazione, cioè quando sei depresso, quando sei angosciato, quando sei addolorato, non prendere mai una decisione, perché qualunque decisione prendi è sbagliata, perché non corrisponde alla verità di te, ma alla verità apparente del momento, perché è spinta dal bisogno. Aspetta a prendere una decisione. Per questo, per affrettare il momento della decisione, bisogna salire di piano. E la sapienza ci aiuta. La sapienza da sapere. Sapere. E il sapere è un'attinenza con sals, il sale, cioè e la sapienza dà il gusto, il sapore al nostro pensiero, alle nostre parole, alle nostre azioni. E quindi pensare, ragionare nei momenti di desolazione significa iniziare a sbrogliare le situazioni. È importante questo, è importante. Quando siamo depressi, ragioniamo, domandiamoci: perché sono depresso? Quando è iniziata la depressione? È iniziata in questo momento, in questa situazione. è iniziata 3 giorni fa. Ecco, io ho impiegato moltissimo tempo per imparare questo sistema. Ogni volta che c'è un cambiamento di umore, di stato, di paura, di timore di non farcela, ecco, io mi fermo e comincio a verificare, ad andare indietro passo dopo passo, passetto dopo passetto, per verificare quando è cominciato il cambiamento. Perché noi possiamo vivere un cambiamento in questo momento, ma questo momento che noi viviamo potrebbe essere cominciato 5 giorni prima, 10 giorni prima, cioè è un processo, è imparare a conoscere i processi di se stesso, è molto importante per capire lo sviluppo della nostra vita. Quando ci capita un fatto eclatante, per esempio un licenziamento, che ci sconvolge la vita di sana pianta, non solo la nostra vita, ma le persone che ci sta accanto. E in questo momento ho presente anche situazioni vicine a noi, vedo i loro volti e so che ascoltano queste parole che io sto dicendo insieme con voi. Ecco, in questi momenti non bisogna lasciarsi prendere dalla... Certo, il dolore c'è, la sofferenza è atroce, non si dorme la notte, si prova un senso di smarrimento, è come se uno si trovasse in alto mare senza all'orizzonte nessuna possibilità di salvezza. Il futuro si rabbuia, non c'è nessuna luce, nessuna parola. In questi momenti bisogna fermarsi e domandarsi che cosa è avvenuta. Quali sono le forze mie, personali, interiori, su cui posso far leva? Se ho un figlio o una figlia, se ho un fratello, un parente, quali sono le forze di relazione sulle quali io posso far leva? Qual è l'aiuto che io posso dare? Perché se mi deprimo io, deprimo anche l'altro. Perché poi la depressione, guardate, che è come la pandemia, si estende come l'Omicron, si estende in un modo velocissimo. Qual è l'aiuto che io posso dare? In che modo posso contribuire a, non dico immediatamente a risolvere il problema, ma ad impostarlo? Quali sono i termini? Quali sono i punti forza miei su cui io posso contare? E bisogna chiamarli per nome questi punti forza, perché solo così possiamo essere di aiuto agli altri. Non raddoppiando la depressione o triplicando lo smarrimento. Ho conosciuto una donna di oltre 74 anni che di fronte ad un fatto inatteso, travolgente l'intera famiglia, sconvolgente l'intera famiglia, dopo aver valutato tutta la situazione nella sua gravità, insieme con i presenti della famiglia, mentre tutti erano abbattuti e smarriti e non sapevano che cosa dire, io vedo ancora oggi quel volto e quella scena. Questa donna si era in estate e quindi si avevano le maniche corte, cioè vestiti molto liberi, no? Questa donna con le braccia completamente scoperte fece il gesto di rimboccarsi le maniche e disse agli astanti: io ero presente. Ragazzi, e fece un sospiro enorme. Ragazzi, rimbocchiamoci le maniche e ricominciamo. Bastarono quelle parole per mettere in moto un processo di salvezza e a distanza di tempo poi le cose sono andate per il verso giusto. Non è un caso che il Salmo di oggi è il Salmo 92-91, che è un inno allo Shabbat, cioè un inno al giorno che è l'identificazione del popolo ebreo, che è l'identità del popolo ebreo. E lo Shabbat viene celebrato da credenti e non credenti perché esprime l'appartenenza del popolo ad una nazione. E questo Salmo non solo ci invita a contemplare la gloria di Dio presente nelle opere, cioè nei fatti, negli eventi. Vedete come siamo sempre rimandati agli eventi? Ma c'è un Dio che è la roccia. E questa roccia è talmente solida e talmente grande da fare ombra alla paura, allo smarrimento, al vuoto, perché dice al versetto 15: nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. Un modo per dire che la vita non va mai in pensione. Noi possiamo andare in pensione dal lavoro, il prete può essere rimosso anche dal ministero, può essere tolto, può dare le dimissioni, può dare quello che vuole. Noi possiamo andare in pensione come a tempo debito dal lavoro, ma non possiamo andare in pensione dalla vita. Non possiamo andare in responsabilità che abbiamo della vita e nella vita, perché finché si vive, e noi vogliamo vivere alla presenza di Dio, ammesso che ci sia, come diciamo, si è sempre creativi. Noi siamo capaci di inventare soluzioni e dobbiamo comprendere, dobbiamo svegliare il poeta che è in noi, perché il poeta, poieo, è quello che crea, è quello che fa, è quello che inventa, è quello che sogna, è quello che esprona, perché dentro di noi c'è veramente, non il fanciullino pascoliniano, ma c'è veramente un poeta. Tutti siamo capaci di tirare fuori quelle energie, quelle forze che ci permettono di affrontare la vita e di declinarla in versi, i versi dell'esistenza, i versi del desiderio, i versi del sogno. Noi siamo poeti. Beati gli operatori, beati coloro che inventano la pace. Beati i poeti della pace. Alla lettera sarebbe beati i poeti della pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Nessuno ha il diritto di svalutare se stesso o se stessa, perché non vale nulla. Perché questo è il vero peccato, che non è perdonabile né sulla terra né in cielo. Ognuno di noi, per il semplice fatto di esserci, ha il diritto di essere se stesso e di tirare da sé tutte le energie presenti per cambiare il mondo, e il mondo può essere cambiato anche da una sola persona. L'importante è che questa persona abbia coscienza di essere indispensabile. Perché se siamo immagine di Dio, noi non possiamo venir meno al nostro compito di rendere visibile questa immagine. Se noi manchiamo, il volto di Dio è deturpato, totalmente deturpato. Quanta importanza ci dà il Signore. Senza di noi il volto di Dio non è comprensibile, non è visibile. Per questo dobbiamo far valere tutti i talenti che noi abbiamo ricevuto. La prima cosa che dobbiamo fare è studiarci. Quali sono i talenti di cui io dispongo? E talenti vuol dire quali sono i doni di natura, che dipendono certo dalla genetica, dipendono dalla storia, dipendono dall'ambiente, dipendono dalle condizioni in cui siamo nati e come ci siamo sviluppati, certamente, che sono condizionamenti. Ma io, di mio, questa è la cultura, la natura e la cultura, io di mio, cosa penso di me? Se Dio dice ad Abramo, non vattene dal tuo paese, ma lec le ca, vai verso te stesso, lec, verso, le ca, in te, vai verso te stesso. In che modo io vado verso me stesso? Quali sono i doni che io posseggo nel mio scrigno interiore e che se voglio posso mettere in comunione con quelli degli altri? Quali sono le forze, le qualità, quali sono anche i difetti che mi appartengono? E non pensate a quelle cose stupidaggini esteriori, eccetera, ma guardate che qui stiamo parlando della consistenza di noi stessi. Nessuno di noi nella storia è inutile. Guai a pensare questo, perché se pensiamo questo è semplicemente, noi diciamo che tutto quello in cui affermiamo di credere non ha valore. Non ha valore. Io sono importante, senza di me il mondo non ha senso. Perché io sono necessario a dare la pienezza del senso del mondo, la pienezza del senso della Chiesa. Ecco perché i laici devono pretendere di essere popolo sacerdotale, popolo profetico. Non devono pretendere, non devono essere passivi. Devono essere soggetti attivi e non permettere ai preti di manomettere, di spopolare, di usurpare la presenza del popolo di Dio. Il Vangelo di oggi invece è una cozzaglia di detti, è un centone disordinato. D'altra parte voi sapete che Luca organizza tutto il Vangelo come un viaggio di Gesù da Nazaret verso Gerusalemme, dove si compirà con la morte. E lungo il viaggio mette tutti gli insegnamenti, per cui tutto quello che leggiamo in Luca non ha consistenza storica, cioè sono avulsi dai contesti, a differenza di Marco e di Matteo e anche di Giovanni. Cioè noi in Luca è inutile perdere tempo a cercare di contestualizzare. Noi abbiamo delle affermazioni che avvengono in un contesto diverso, è lungo il viaggio. Gesù dice un sacco di cose, è lungo il viaggio. E qui Luca ha raccolto delle tradizioni orali, li mette in questo punto perché gli vengono comode a lui, però noi non possiamo pretendere di conoscerle. Di conoscerne l'origine e sicuramente Gesù le ha dette nel modo come ce li presenta, cioè secondo la versione di Luca, perché non è che Luca riporta la registrazione come fa Dino Biggio quando sbobina le omelie di Arturo Paoli, no, ma vengono sintetizzate, usate, modificate secondo le esigenze del momento. Quello che possiamo noi vedere invece all'interno di questo di questa insieme di disordinato di parole, che c'è una catechesi ai credenti sull'argomento non giudicare. Basterebbe solo questo per mettere in crisi qualsiasi forma di religione, perché la religione si basa prevalentemente sul giudizio morale, che spesso diventa una condanna senza ritorno, definitiva. È ordinario, per esempio, vedere i cristiani e dire: ma quello lì dovrebbe marcire in carcere, o dovrebbero metterlo in carcere e buttare la chiave e non se ne parli più. In questo contesto noi troviamo delle frasi, delle parole sicuramente dette da Gesù, ma riprese dalla tradizione orale, al di fuori da ogni contesto. Resta un messaggio, che è il messaggio senza confusione. Ognuno di noi deve giudicare se stesso e mai gli altri. O se devi dare un giudizio sugli altri o una valutazione, prima esamina te stesso e poi, con lo stesso metro con cui misuri te, misura anche l'altro. Io credo che compito del predicatore è quello di avere la coscienza, non di imporre un insegnamento, ma quello di tirare fuori quello che le persone hanno e che hanno paura di esprimere perché pensano che sia sbagliato. Partiamo da questo presupposto: è sbagliata la religione, quindi siamo liberi di dire quello che vogliamo. Poi lo confrontiamo con gli altri, se è necessario raddrizziamo il tiro, ma noi abbiamo delle cose da dire. Quello che pensiamo, invece di dire che sono cose sbagliate, perché non pensiamo che sono ispirazioni dello Spirito Santo? Spirito Santo, tu sei il setaccio che purifica le intenzioni del cuore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la fornace che assicura consistenza ai vasi di creta. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il frutto che rivela la presenza della Santa Trinità. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci attendi non alla fine delle parole, ma nella carne della vita. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu susciti in noi il rendimento di grazie alla mensa del pane. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la roccia sulla quale ci fonda la parola del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci offri la possibilità di fiorire nell'atrio del nostro Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci accompagni alla morte come compimento della vita. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la sorgente che ci fa progredire nell'opera del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il collirio che apre gli occhi del cuore a vedere la verità. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci liberi dalla trave dell'egoismo per non ne giudicare mai nel tuo nome. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la garanzia che i nostri frutti siano frutti di vita e di gioia. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei il buon tesoro da cui estraiamo il bene che compiamo. Veni, Sante Spiritus. Beshem Ahav, nel nome del Padre, Veaben e del Figlio, Veruach HaKodesh e del Santo Spirito, Elohim Echad, Dio uno, Amen. Ci fermiamo un momento e guardiamo così, superficialmente anche, come si può fare in poco tempo, in alcuni attimi, in un sospiro. Ci guardiamo dentro per individuare, per dire che noi siamo importanti. Siamo importanti. Per individuare la capacità che abbiamo di non deprezzarci. Non abbiamo il diritto di deprezzarci. E ringraziamo Dio di averci fatti così come siamo. Signore, quando siamo presi dal culto della nostra gloria, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Cristo, quando non riconosciamo i doni della tua giustizia, abbi pietà di noi. Christe eleison. Signore, quando siamo schiacciati dalla trave del perbenismo, abbi pietà di noi. Raccogliamo le nostre intenzioni, presentiamole al Signore nella intenzione ecclesiale dell'Assemblea, che la presenta in comunione con tutta l'umanità. Questo è il momento in cui noi non preghiamo per noi stessi, ma prendiamo coscienza di appartenere al mondo. Anzi, come direbbe Teilhard de Chardin, noi apparteniamo al mondo universale, all'universo, di cui siamo parte. Oggi la scienza ci dice che la nostra composizione corporea e intellettuale è la stessa composizione delle stelle, delle meteoriti, degli astri. Noi proveniamo da un'unica origine, e questo ce lo dirà fra qualche anno la scienza quando troverà il momento, l'attimo, quello, chiamiamolo come vogliamo, del Big Bang. Che cosa è successo? Perché quello è il punto di partenza, quello che la Bibbia chiama creazione e che la scienza chiama processo. Perché c'è un processo di creazione sin dalle origini? Perché c'è un evento che è il fondamento di tutto quello che è avvenuto dopo, e ci sono volute miliardi di anni, milioni di anni, per arrivare a noi. Chi siamo noi? Ma basterebbe solo questo per dire che la grandezza di ciascuno di noi è incommensurabile. Ecco perché la politica, l'economia, tutte queste cose dovrebbero essere impostate in un modo completamente diverso. Diverso! E noi cristiani siamo qui a parare il sacco, pur avendo in mano una capacità rivoluzionaria sconvolgente, perché la parola di Dio che ascoltiamo e l'Eucaristia che celebriamo è solo un atto rivoluzionario. Nel momento in cui noi guardiamo a questa universalità sconfinata, noi assumiamo la parte di noi che sono le persone che amiamo, le persone con le quali veniamo a contatto, le persone di cui siamo preoccupate, gli eventi che viviamo, e li deponiamo qui perché non ci appartengono e li affidiamo agli altri. E uscendo da questa chiesa ognuno dovrebbe ricordarsi: Signore, ti offro questo perché la tua benedizione accompagni tutte le persone con le quali ho condiviso l'Eucaristia, con le quali ho condiviso l'ascolto della parola, con tutti i santorpetini, con tutti coloro che in un certo modo sono legati a Sant'Orpete, perché tutti pregano insieme gli uni per gli altri. E allora io affido le persone, affido tutto quello che vivo, lo affido a voi, così come prendo per me tutto quello che voi vivete, e ne facciamo un circuito unico di abbandono. E allora tutti pregano per uno e ognuno prega per gli altri. Questa è la fede cristiana. Dio nostro Padre, che ha inviato nel mondo la parola di verità, risana i nostri cuori divisi, perché dalla nostra bocca non escano parole malvagie, ma parole di carità e di sapienza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ascolto della parola. La prima lettura è tratta dal libro delle Siracide, al capitolo 27. Questa parola, Siracide, nelle Bibbie vecchie, prima del Concilio, si chiamava libro dell'Ecclesiastico, che traduce, che tradotto in lingua moderna, si dice libro che deve essere letto in assemblea. Questo vuol dire ecclesiastico, non vuol dire che appartiene a una chiesa, ma è il libro che si deve leggere, il libro per l'assemblea. Quindi è un libro di formazione dell'assemblea, non solo del singolo, ma dell'assemblea. Il libro potrebbe essere, quasi con certezza, è databile i primi decenni del secondo secolo avanti Cristo. Quindi è un libro recentissimo, cioè appena due secoli lo separano da un secolo e mezzo, lo separano da Gesù. L'autore è un giudeo di Gerusalemme, il cui nome esatto è Yeshua ben Sirach, cioè tradotto alla lettera Gesù figlio di Sirach. Yeshua o Yoshua ben figlio Sirach Sirach. Come lui stesso dice, nel capitolo 50 al versetto 27. L'autore intende con questo libro sostenere gli ebrei che sono sotto la dominazione dei Tolomei prima, come abbiamo detto all'inizio, e dei Seleucidi dopo. Però non ha un piano preciso. Egli spazia sui vari temi con al centro il tema della sapienza, che in un ambiente ebraico che proibiva di rappresentare Dio, rappresenta in forma personificata con caratteristiche simili a Dio, cioè gli ebrei non possono fare raffigurazione di Dio nelle sinagoghe, nelle cose, c'è qualche scritta, ma non c'è, non ti farai alcun idolo davanti a me, non rappresenterai l'immagine di Dio, no? E gli ebrei proibiscono di rappresentare Dio, come faranno poi, come farà Lutero con tutta la riforma luterana, evangelica. Questa rappresentazione di Dio, che non si può fare, viene escogitato un sistema, cioè si parla della sapienza come se fosse personificata, e alla sapienza si attribuiscono tutte le caratteristiche che si attribuirà a Dio. Quindi la sapienza nel capitolo 8, per esempio, viene descritta come coesistente con Dio e partecipa alla creazione. Io ho partecipato alla creazione, ero accanto al creatore e lo vedevo operare. Quindi la sapienza, Giovanni, nel prologo di Giovanni, in principio era il verbo, si ispira proprio a questo. Il Logos è l'incarnazione della sapienza. Qui dovrei allargare il discorso perché ci sono altri coinvolgimenti, però andremmo per le lunghe. Questo testo, vi risparmio un po'. Nel 1896, no, furono scoperti dei testi dove il libro di oggi, che noi leggiamo oggi, il libro del Siracide, è stato trovato in testo ebraico. Il tema di oggi, che la liturgia ci pone, è basata sulla centralità della parola. La parola svela il cuore, l'intimo del cuore, cioè il valore della parola. Ascoltiamo questo breve brano, sono pochi versetti, e poi li commenteremo. Dal libro del Siracide, capitolo 27, versetti 5-8. Appena 4 versetti. Quando si scuote un setaccio, restano i rifiuti. Così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi delle ceramista li mette a prova la fornace. Così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come è coltivato l'albero. Così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia parlato, poiché questa è la prova degli uomini. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Non lodate nessuno prima che abbia parlato. E quando sentite, e quando c'è queste cose di mezzo, fermatevi un attimo, approfondite. Non fidatevi della prima parola detta così sui giornali, perché i giornali sono sempre di qualcuno. In Italia, tranne uno, sono tutti di proprietà di qualcuno. Anzi, vi sono dei trust di proprietà, tranne uno. Il Fatto Quotidiano ha un azionariato popolare, quotato in borsa, ma dipende esclusivamente dagli lettori. Ed è l'unico giornale che ha rifiutato i contributi alla stampa dati dallo Stato. L'unico giornale che non prende soldi pubblici. L'unico. Qualcosa vorrà pur dire se tutti gli altri la prendono. E quindi devono essere, infatti è l'unico giornale che fa delle osservazioni, delle critiche, se lo può permettere, perché non può essere ricattato. Ecco che cosa porta il culto della personalità. Riprendiamo il Salmo. È bello rendere grazie al Signore. È bello rendere grazie al Signore e cantare il tuo nome, o Altissimo, annunciare al mattino il tuo nome e la tua fedeltà lungo la notte. È bello rendere grazie al Signore. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano. Piantati nella casa del Signore, fioriranno negli atri del nostro Dio. È bello rendere grazie al Signore. Bella questa immagine dei giusti che fioriscono nella casa del Signore. Nella vecchiaia i giusti daranno ancora frutti, saranno verdi e rigogliosi. Ognuno di noi può dare il suo frutto per annunciare quanto ha retto il Signore, mia roccia. In Lui non c'è malvagità. È bello rendere grazie al Signore. Tralascio la seconda lettura perché affronta un argomento in modo giudaico di Paolo, che è il tema della risurrezione, ma siccome ne abbiamo parlato tante volte, semmai quando capiterà un'altra volta lo riprenderemo. Il Vangelo, vi ho detto all'inizio che è un centone, cioè una raccolta di pensieri sparsi senza nessun contesto, per cui lo prendiamo così com'è. Cerchiamo di capire, c'è però un messaggio molto preciso. Probabilmente tutto questo raccolta di pensieri sparsi poteva costituire un catechismo etico e comportamentale per i neoconvertiti dal paganesimo. Cioè, provenendo dal paganesimo, non avevano quelle conoscenze, diciamo, che avevano gli ebrei, e quindi è una catechesi di formazione. La stessa cosa è avvenuta con la confessione, non è che dobbiamo andare tanto lontano. Nel VI secolo, tra il V e il VI secolo, con le invasioni barbariche, che molti dei quali poi si sono impiantati, cioè abbiamo avuto tantissimi imperatori che provenivano dai barbari, Ravenna per esempio, no? Totila, questa gente che ha lasciato il segno, in Oriente, a Costantinopoli, a Roma. Per formare questa popolazione ed introdurla, quindi inserirla all'interno di una cultura che era la cultura romana e quindi la cultura cristiana, si è inventata la confessione, di cui prima non c'era traccia. E la confessione è il rituale che svolgevano i monaci nel convento, i monaci di stampo benedettino, che poi è stato esteso a tutte le altre forme monastiche, che era la correzione fraterna settimanale. Si riuniva il capitolo e il capitolo, ognuno si metteva al centro, il capitolo è a forma circolare o a forma quadrata, si metteva al centro e tutti gli altri confratelli dovevano dire quello che secondo loro avevano visto nel comportamento, nel modo di rapportarsi, di relazionarsi del confratello. Era un modo di correzione fraterna, mettendo alla lettera in atto la prescrizione che troviamo in Matteo 18. Se hai qualcosa da dire verso tuo fratello, se tuo fratello ha commesso il male, affrontalo da solo, poi con due o tre testimoni e poi davanti all'assemblea. Nei monasteri questo comando ha preso la forma di correzione fraterna, non è un giudizio, ma era una forma di aiutare l'altro a perfezionarsi, perché l'obiettivo del monaco è quello della perfezione armonica. Quindi questa prassi poi si è trasferita nel confessionale, perché il rapporto individuale, la formazione individuale era più consistente che non fare una catechesi pubblica. C'era anche la catechesi pubblica, ma era accompagnata da una formazione individuale, e in questo diventava importante la confessione, che lentamente poi è diventata sacramento e si è sviluppata come l'abbiamo noi oggi, caduta molto in disgrazia, devo dire la verità, perché c'è una coscienza diversa oggi. In quanto prima era tutto peccato e bisognava confessarsi anche durante la celebrazione della messa, altrimenti si era indegni di accostarsi alla mensa, al pane, e nello stesso tempo si era in peccato mortale, veniale, così e così, eccetera eccetera. Oggi c'è una maggiore coscienza, tutto quello che prima era considerato peccato, la maggior parte delle cose erano problemi di galateo, dice ho detto le parolacce, e beh, avrai mancato di stile, ma non c'è peccato in questo. Non ho detto le preghiere al mattino e alla sera. Io rispondo, nemmeno io. Cosa vuol dire non ho detto le preghiere al mattino e alla sera? Ma cosa sono al mattino e alla sera? Tu prendi 30 gocce di vitamina di base? Oppure prendi 30 gocce di sonnifero la sera? Io prego al mattino e prego la sera, ma che senso ha? Quando mi dicevano così in confessionale, io dicevo, nemmeno io dico le preghiere al mattino e alla sera. Io le dico a mezzogiorno, per stemperare un po'. Tutto era peccato. E quindi si giustificava anche la confessione in questo modo. Oggi c'è una coscienza maggiore, una consapevolezza maggiore, c'è una crescita della coscienza, e ognuno di noi è in grado di valutare il bene e il male, perché, come dice la Genesi capitolo 4, il male è appollaiato sulla soglia del tuo cuore. Sta a te stabilire se deve entrare o non deve entrare. Tu devi scegliere tra il bene, e noi lo sappiamo che cosa è bene e che cosa è male. Ed è per questo che non dobbiamo mai perdere di vista il contatto con noi stessi. L'annuncio di Gesù al Vangelo è liberante. non è schiavizzante, ci deve dare libertà, ci deve dare il respiro, non l'oppressione, l'ossessione, l'ossessione del male, l'ossessione del peccato, l'ossessione di tutto, l'ossessione anche di vivere. Abbiamo basato tutto sull'ossessione del peccato e sul sacrificio, una cosa veramente spaventosa. Noi non siamo nati per soffrire, siamo nati per vivere bene, siamo nati per la gioia, beati, beati, beati. Noi siamo nati per la beatitudine, siamo nati per l'amore, siamo nati per la gioia, siamo nati per vedere le cose belle, per condividere le cose belle. Poi vengono le sofferenze, viene anche il dolore, allora questo fa parte della vita e li affrontiamo nel contesto della vita, ma non si può impostare la vita sulla via della sofferenza. Soffrire per contribuire a salvare il mondo, questo mi insegnavano da ragazzo, soffrire per condividere le sofferenze di Cristo, ma che balordaggine è questa? Se Gesù ha sofferto perché? E non si è ribellato, lo ha fatto per amore, ma non vuole portarci in una situazione di questo tipo. Gesù ci ha dato l'esempio, ha subito il male perché ne ha pagato le conseguenze, ha subito la morte perché l'ha assunta su di sé, consapevole di assumerla su di sé, nonostante il grido di disperazione: Padre, abbandonami questo calice, Padre, perché mi hai abbandonato? Il senso di smarrimento di Gesù, e non come lo dicono i focolarini, Gesù abbandonato. No, è la disperazione di Gesù, è la solitudine totale di Gesù. E Gesù si affida, nonostante la disperazione, affida questa disperazione al Padre. Ma è certo che noi abbiamo sviluppato una mistica della sofferenza, una mistica della sofferenza, che non è nel Vangelo, perché il Vangelo è una notizia che dà gioia. Come può dare gioia una notizia se poi è basata tutta sulla sofferenza, sul sacrificio? Il sacrificio, la sofferenza, la mistica del sacrificio e della sofferenza è un espediente per dominare le coscienze e per impedire, che è anche un atto, lasciatemelo dire, di gelosia. Perché si soffre nel vedere gli altri che godono. Bisogna invece godere. Condividete con gli altri i pesi, le gioie. Il Concilio Vaticano II lo ha detto con una grande semplicità nella Gaudium Spes: le gioie e le sofferenze, le angosce e le tristezze degli uomini di oggi sono le gioie e le sofferenze, le angosce e le tristezze dei discepoli, degli apostoli del Signore. Ecco, è tutto lì, lo ha detto un concilio. Vi dicevo che questa catechesi per i neoconvertiti del paganesimo si basa sul criterio dell'amore, che esige il non giudizio sugli altri. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca: gloria a te, o Signore. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli una parabola: può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadono tutte e due in un fosso? Un discepolo non è più del maestro, ma ognuno che sia ben preparato sarà il suo maestro. 2. Vedete, affermazioni disconnesse tra di loro. Una parla del cieco, l'altro parla del discepolo. E poi c'è il punto centrale. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Già questa fa bingo. da sola. E qui continua: come puoi dire al tuo fratello, fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio, mentre tu stesso non vedi la trave che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Poi un altro paragone. Non vi è albero buono che produca un frutto cattivo, né vi è d'altronde un albero cattivo che produca un frutto buono. Ogni albero infatti si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dagli spini, né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae fuori il bene. L'uomo cattivo dal suo cattivo tesoro trae fuori il male. La sua bocca infatti esprime ciò che dal cuore sovrabbonda. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Due o tre accenni così veloci sulla prima lettura e sul Vangelo. C'è un proverbio anche tra di noi che dice: ne uccide più la lingua che la spada. Dunque anche la saggezza popolare sa che la maldicenza, cioè le parole al vento, senza fondamento, la maldicenza sono le parole alle quali non corrispondono dei fatti. È quello che solitamente noi chiamiamo il sentito dire. Se per il salmista la lingua proclamerà la tua giustizia e tutto il giorno la tua lode, per il Siracide del secondo secolo avanti Cristo, essa può essere causa di molti mali. Cioè la parola è lo strumento principe della comunicazione e costruisce la parola, costruisce il rapporto tra un io e un tu, e non si ferma alla superficie. La parola che intercorre tra un io e un tu crea un legame che trasforma l'io e il tu in un noi. Cioè la comunicazione diventa trasparenza, diventa immersione nell'altro. Noi osiamo dire che la parola è una persona che è composta, ogni parola è una persona che è composta da un'anima e da un corpo. Il corpo sono le lettere dell'alfabeto, l'anima è il significato della parola. Ed è questo significato che si veste delle lettere dell'alfabeto per trasferire, per indirizzare, per dare la spiegazione, per dare un senso. La tradizione giudaica dice che prima ancora di cominciare a creare, Dio ha creato 10 cose. Un'altra tradizione 17, un'altra 15. E la troviamo questa nella Mishnah, al capitolo 6. Dice che tra le 10 cose che Dio ha creato prima della creazione del mondo, pensate che originalità, cioè prima ancora di mettersi all'opera a creare il mondo, Dio è stato talmente poeta da inventare 10 cose, tra queste le lettere dell'alfabeto, e anche poi un'altra cosa è la scrittura. La scrittura come componimento, come scrittura, non la sacra scrittura, la scrittura. L'alfabeto come strumento della scrittura, poi la scrittura. E tra queste cose ha creato le tenaglie, che sono, per l'epoca, corrispondevano allo strumento della scienza, le tenaglie meccaniche per modificare le cose, per trasformare le cose, per piegare le cose dure, per afferrare le tenaglie, l'emblema della scienza. Ma la cosa più straordinaria è che gli ebrei hanno immaginato che Dio avesse creato le lettere dell'alfabeto. In vista di che cosa? In vista del Sinai, perché con quelle lettere che avrebbe scritto i comandamenti, cioè le 10 parole della libertà. Con quelle parole, con la scrittura, il popolo di Dio avrebbe fatto alleanza con Dio, perché quelle parole sarebbero state scritte sulla pietra. Perché la pietra e non un altro materiale? Perché la pietra, prima di tutto, è un elemento della natura e quindi di per se stesso è puro. Tutto ciò che è di pietra non deve essere purificato secondo la tradizione. Nelle nozze di Cana vi sono 6 giare pronte per la purificazione, gettate per terra, di pietra. Le 10 parole sono scritte con l'alfabeto che Dio ha pensato prima della creazione del mondo. Io, di fronte a queste cose, veramente io mi ubriaco di queste cose. Guardate, mi ubriaco perché è una cosa straordinaria, straordinaria. Ed è per questo che quando gli ebrei scrivono le lettere sono abituati a metterci sopra ogni lettera, metterci delle coroncine, le incoronano per venerarle, le parole sono regine, le lettere sono regine, perché esprimono il senso di quello della vita, di quello che noi viviamo, della nostra relazione con Dio. Che cosa avviene nel mondo di oggi? Quale significato diamo alla parola? Quale importanza diamo alla parola? Io ho sperimentato e sperimento continuamente le persone che vengono da me, che mi affidano determinate cose, dico: vi faccio 2 righe per dire che questa cosa, voi questi soldi, quello che è, li lasciate da me in deposito. Mi dice: no, la sua parola è più importante di qualunque documento, perché la parola è la nostra identità. Noi cristiani, che siamo addirittura, siamo fondati sulla parola, che la parola è la persona di Gesù. Come facciamo a tradire la parola? Non possiamo. Perché rinnegheremo completamente chi siamo, dove stiamo andando, tutto, non ha più senso niente, conviene andarci a nascondere. Tant'è vero che una volta si diceva che la parola, la stretta di mano di 2 persone, io ricordo questo perché l'ho vissuto nella mia famiglia, non sto qui a raccontare, no, ma... E bastava una stretta di mano anche per cose molto, ma molto importanti, impegnative. E quella stretta di mano e quella parola data valeva più di un atto del notaio. L'ho visto fare ai miei nonni, il nonno adottivo con il nonno naturale. La parola è la parola. La parola è una persona. Quando io dico ad una persona ti amo, non dico delle parole al vento, ma dico delle parole che si trasformano in corpo, in spirito. in intimità, in fatto, in sesso, in condivisione, in visione, in desiderio. Ti amo. Non è una parola così. Quando chiamo per nome il figlio, la figlia, la moglie, il marito, io non dico una parola, ma dico la persona. Che cosa avviene oggi? Oggi le parole non hanno più un senso, perché sono parole vuote. Il Siracide è di una modernità straordinaria. Prendete per esempio l'alienazione della pubblicità, basata sulla parola che è in funzione dell'immagine. La prima cosa, la cosa più importante è l'immagine, che non corrisponde mai alla verità, non corrisponde mai alla realtà. E la parola ne sottolinea la vacuità, cioè la parola è svuotata di senso. Le parole della pubblicità sono senza anima, perché hanno come obiettivo l'imbroglio e quindi la vacuità e quindi il convincimento dell'altro a fare quello che tu vuoi, non direttamente. Non ti dice io vendo questo, se ti serve, se vuoi lo puoi comprare. No, tu lo devi comprare perché accanto c'è la donna nuda, perché accanto c'è un'immagine idilliaca di una famiglia che non esiste, non esiste. Ma perché si mettono in moto quei processi psicologici che condizionano l'acquisto, dunque è a servizio di un guadagno di altri. Le persone ci cascano. La parola è serva del mercato manipolato e falsificato da specialisti. Dopo la TV viene internet. Internet è ancora più pericoloso, è uno strumento indispensabile, è uno strumento favoloso. Io senza internet non potrei vivere. Pensate che io posso andare, stando a casa, nella biblioteca del Senato degli Stati Uniti, dove ci sono 5 milioni di volumi, e basta che io faccia una ricerca bibliografica, mi vengono pagine, centinaia di pagine sull'argomento. Io posso entrare nella biblioteca di Dublino, veramente straordinarie, cose straordinarie. Io posso cercare un testo che non posseggo, e se sono bravo a cercare lo trovo. Posso cercare quello che mi serve, ma internet è ingovernabile, perché non è gestibile, perché è lui che gestisce te, e quindi si possono creare cose false, si possono creare imbrogli di vario genere. E internet, la caratteristica di internet, le caratteristiche sono due: la velocità, bisogna essere veloci, ma la velocità comporta la superficialità. Più sei veloce, più tu non vedi il panorama che attraversi. Non hai tempo per pensare, non hai tempo per riflettere. Ne ho fatto una amara esperienza. L'importante è correre, 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 e noi sembriamo come tanti automi che giriamo attorno ad una rotonda e siamo convinti di camminare, perché camminiamo realmente, ma alla fine siamo stanchi e ubriachi. Il Siracide ci dice oggi che il vero peccato è uccidere la parola, non dare il senso alla parola. Internet attualmente corrisponde a quello che la Genesi racconta nel capitolo 10 della Torre di Babele. letteralmente Babele vuol dire la porta della città, la porta di Dio, Bab El, porta di Dio. Invece nella Bibbia acquista il significato di confusione, 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 incomprensione. Si parlano linguaggi che sono l'uno il contrario dell'altro. Nel progetto di Dio tutta la terra aveva una lingua unica e anche le parole erano univoche, avevano un senso. Ma oggi non è così, perché ad ogni parola ogni individuo dà un senso diverso di quello che dà l'altro. Oggi, come nel racconto biblico di Babele, in cui nessuno più si capiva, la parola non solo perde di significato, ma ognuno intende ogni singola parola in maniera diversa. Bisogna camminare col vocabolario in mano. Giacomo dice: dalla bocca, dalla stessa bocca escono benedizione e maledizione, Giacomo 3:10, cioè escono gli opposti. In questo contesto la scuola è anacronistica, è irritante, perché esige la scuola in quanto scuola, dalle elementari fino all'università, esige l'attenzione alle singole parole scritte, esige la comprensione di quanto è scritto, esige la comprensione delle parole degli antichi, esige la comprensione degli autori che noi studiamo, ed esige anche lo studio delle singole parole. Io ho dedicato la vita all'etimologia, eticato la vita all'esegesi, cioè che è l'arte dello scomponimento delle parole per vederne l'anima, che poi metto a disposizione di chi se ne vuol servire. La Chiesa stessa diventa superflua. Perché? Perché la Chiesa dovrebbe essere basata addirittura sulla parola che è persona. Principio del Vangelo, cioè la parola, che è, cioè Gesù, cioè Cristo, cioè Figlio di Dio. Com'è possibile che noi ci lasciamo turlupidare, dovremmo essere specialisti della parola? Come può essere gioioso il Vangelo, una notizia che porta gioia, se non è comunicata ad un cuore disposto ad accoglierla? Dice San Paolo nella lettera ai Romani: come crederanno in colui del quale non hanno sentito parlare? E cioè, se non c'è la parola che trasporta il senso, ma anche la presenza. Quando io chiamo amore una persona, io ne individuo la presenza, ne constato la presenza, ne certifico la presenza e la dichiaro in mia presenza. Siamo arrivati al punto, come ho detto ieri sera, parlando della religione, della fede, della profezia. Uno degli peccati della Chiesa, che la Chiesa ha preferito l'ortodossia, cioè insegnare la dottrina cristiana, col catechismo, con la conseguenza però di privilegiare la disciplina esteriore e poliziesca alla vita interiore. La parola fu sottomessa all'imperio di qualche superiore esaltato, di vescovi, superiori di conventi, immaturi e irrisolti affettivamente, fino ad arrivare all'aberrazione di dire che che la parola del superiore era la voce di Dio, cioè la parola di Dio, fino al punto da dire nei conventi che la campanella, o nei seminari, quando suonava la campanella era la voce di Dio che chiamava. Questo era culto della personalità. Malati, gente malata di culto di personalità, gente nevrotica, gente scissa dentro di sé, gente da psicanalizzare. Anche la liturgia, quale spazio si dà alla parola? Nella liturgia eucaristica la parola viene usata semplicemente per dire che bisogna farla, quindi si legge in fretta e in furia, nessuno si prepara nella lettura, non si capisce niente, nessuno spiega niente. Poi ci diamo una botta perché dobbiamo esaurire il precetto basta essere lì, si fa il nome del Padre, nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, si cacciano le mosche, e si fa la comunione e via, ritorniamo ai nostri, tanto poi mi confesso, no? Siamo disorientati. La parola, Giovanni grida nel deserto, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore. Eppure il profeta Elia, Primo Re 19:12, sente parlare Dio che parla con la voce di un silenzio sottile, col de mamà d'acca, voce di un silenzio sottile. Ecco perché bisogna scendere nel profondo di noi stessi, ecco perché bisogna avere consapevolezza di sé. Perché è lì che noi siamo in grado di ascoltare il silenzio. Il silenzio non un silenzio qualsiasi, ma il silenzio sottile. Non semmai nessuno, credo, possa dare una definizione di queste parole che troviamo nella Bibbia. Voce di un silenzio sottile. Non sappiamo che cos'è, ma sappiamo che ci cattura. Sappiamo che corrisponde ad un nostro bisogno, voce di un silenzio sottile. Voce di un silenzio sottile. Sottile. Noi basiamo la nostra fede sul Logos, carne fu fatto. La parola carne. E se è carne, vuol dire che noi la possiamo toccare. Se è carne, vuol dire che noi ci possiamo rapportare. La parola diventa presenza, diventa persona. Addirittura dice Francesco di Assisi, lo scriviamo nella liturgia del Natale, no? Che il Verbo si è, Dio si è accorciato. Venendo nella persona di Gesù, Dio si è accorciato. Perché si è accorciato? Per fare spazio a noi e per permetterci di essere in rapporto con Lui. Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, non con la fantasia, quello che contemplammo e che le nostre mani hanno toccato, del verbo della vita. Come si fa a toccare il verbo? Guardate, è un'ubriacatura generale questa, noi tocchiamo il verbo. Significa che possiamo abbracciarlo, il verbo fa parte della nostra esistenza, è la persona che sta davanti a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi perché anche voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione con il Padre e il Figlio suo Gesù Cristo, queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Vedete? È il prologo della prima lettera di Giovanni, i primi quattro versetti del capitolo primo. Guardate, l'obiettivo è la gioia, l'obiettivo è lo stare bene, l'obiettivo è gioire, godere, non soffrire. Ma se arriva la sofferenza, noi la vivremo con gioia. Concludiamo, lasciamo perdere tutto, e c'era anche da prendere un po' di Vangelo, ma ve lo risparmio. Per il resto vi auguro che possiate veramente, veramente fare l'esperienza della parola che ci insegna di non giudicare mai. Concludiamo con il Padre nostro, che lo facciamo in aramaico, e poi con la benedizione. Padre nostro che sei nei cieli, avunati bishmaya, sia santificato il tuo nome. It kadash shemach, venga il tuo regno, tete malkutach, sia fatta la tua volontà, tit aved reutach, come in cielo così in terra, che di bishmaya ken be'arecha, dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avilana secum yom beyoma, e rieti a noi i nostri debiti, ushevuk lana chobayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che di affe anachena shevachina lecha yavayena, e non abbandonarci alla tentazione ve alle talina l'enissione, ma liberaci dal male, e la pesena min beisha. Amen. Riceviamo la benedizione, che vuol dire la capacità di generare un nuovo modo di essere, un nuovo mondo, una nuova relazione con gli altri, quindi di generare coloro che noi incontriamo. Il Signore è con voi. Sia benedetto colui che è benedetto in cielo e in terra. Amen. Ci benedica l'Alfa e l'Omega, il principio e il fine. Amen. Sia benedetto il nome del Signore, invocato su di noi. Amen. Rivolga il Signore il suo nome su di noi e ci doni il suo spirito. Amen. Rivolga il Signore il suo volto su di noi e ci doni la sua pace. Amen. Sia sempre il Signore davanti a noi per guidarci. Amen. Sia sempre il Signore dietro di noi per difenderci dal male. Amen. Sia sempre il Signore accanto a noi per confortarci e consolarci. Amen. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di noi e con noi rimanga sempre. Amen. L'annuncio della parola di oggi è compiuta, ma continua come storia e testimonianza di vita. Andiamo in pace, incontro al Signore nella storia. Nella forza dello Spirito Santo rendiamo grazie a Dio e viviamo nella sua pace. Amen. Vi auguro una buonissima settimana, una gioiosa settimana, una ridente settimana, e vi auguro che possiate essere sempre voi stessi, non perdere mai il contatto con voi stessi, ma di avere l'orgoglio di scendere nel profondo di voi stessi, di assaporarvi come parola che il Signore usa per parlare agli altri. E quindi noi siamo le lettere dell'alfabeto che vengono mandate nel mondo per ricomporre il nome di Dio presente in tutti gli uomini e in tutte le donne. Mando un saluto particolare a tutti voi e ad Alessandra, con la quale sono in corrispondenza e alla quale diciamo che le vogliamo un bene dell'anima e ancora di più, perché per amare Alessandra ci vogliono due anime, come per gli ebrei per celebrare il sabato ci vuole una seconda anima, un supplemento, sia perché lo merita sia perché la sua sofferenza è una sofferenza veramente grande e molto spesso insopportabile. E allora, se la condividiamo, riusciamo a portarla insieme con lei. A tutti un abbraccio profondo dal cuore, con tutta la mia riconoscenza che va oltre ogni dovere, oltre ogni dovere, ma che nasce dal cuore, dall'affetto e dall'amore che ho per voi. Un amore senza riserve, un amore senza ombre, perché voi siete veramente la parte più bella e migliore di me. A tutti un abbraccio col cuore. Paolo Prete.